Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale con i servizi della redazione, notizie del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Apriamo con la cronaca, perché la DDA di Firenze ha perquisito in un'indagine antiterrorismo il centro culturale islamico di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena e anche l'abitazione del presidente dell'associazione NUR, ente che gestisce l'immobile. A dare notizie Corriere di Siena, che evidenzia come la stessa DDA stia indagando per l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo. Il presidente del centro islamico, una struttura che può ospitare fino a 300 persone, è peraltro un 36enne con cittadinanza italiana. Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato vario materiale, tra cui documenti e dispositivi, telefoni e PC, di cui sarà fatta copia forense. A guidare l'inchiesta pubblico ministero Antonino Anastasi della DDA di Firenze, ma già sostituto procuratore alla procura di Siena. L'obiettivo dell'indagine, partita a largo raggio del 2022, sarebbe quella di verificare potenziali connessioni tra i frequentatori del centro islamico di Montenoni ed appunto ambienti terroristici. Ad introspettire gli investigatori, a quanto si apprende, sarebbero state alcune conversazioni captate ed avvenute tra alcune persone all'interno del centro culturale islamico nel paese a sud di Siena. Stando a quanto riferito dal quotidiano, nelle medesime conversazioni sarebbero stati fatti riferimenti sia all'ISIS sia a Gaza, tali da meritare appunto l'accertamento della DDA. Peraltro risulta che non solo la DDA di Firenze, ma anche altre diverse procure italiane stanno indagando sulla presenza nel paese di presunte cellule periferiche di un'associazione terroristica. Per verificare questa ipotesi, all'alba di ieri, su disposizione del procuratore di Firenze Rosa Volpe e del PM Anastasi, è stata appunto eseguita anche la perquisizione nell'abitazione del presidente del centro islamico di Monteroni, che appunto risulta indagato per associazione con finalità di terrorismo islamico. L'indagine fiorentina, secondo fonti giudiziarie, è in collegamento, come dicevamo, con diverse procure italiane, ma è slegata con quella partita alla procura di Genova sul presunto finanziamento ai terroristi di Hamas. E veniamo ora alla questione del rigassificatore di Piombino. Come sapete, ieri il governo ha praticamente confermato la proroga della permanenza del rigassificatore dopo i 3 anni previsti a largo delle coste di Piombino. È necessario essere precisi, si tratta di una proroga di natura tecnica pensata per garantire la continuità operativa del rigassificatore nell'attesa che venga assunta una scelta conclusiva circa il suo futuro. Questo quanto dichiara il sindaco Ferrari, Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, commentando il decreto del governo. Il comune rimane contrario alla posizione di questa amministrazione, non cambia, ha detto Ferrari, ma naturalmente il centrosinistra toscano protesta, accusa il governo Meloni di aver fatto un colpo di mano e di aver sostanzialmente sfiduciato il sindaco di Piombino. In particolare da Raffaele Palumbo.
Alla fine il governo ha deciso, e lo ha fatto senza sentire nessuno né confrontarsi con il territorio. La notizia è che è arrivato il decreto che proroga la presenza e l'operatività della nave Golar Tundra. L'autorizzazione sarebbe dovuta durare ancora per l'anno in corso e da mesi va avanti un dibattito e un confronto serrato tra le istituzioni, perché la Toscana, per bocca del suo presidente Eugenio Giani, oggi alla testa della protesta contro la proroga, aveva già detto la sua. La regione ha già fatto la sua parte, ora tocca ad altri come la Liguria. Ma il governo ha bypassato ogni forma di confronto e il testo del decreto, ora inviato al Senato, dice che il rigassificatore rimarrà lì davanti alla costa piombinese fino a quando non saranno realizzate opere strutturali. Il Partito Democratico è insorto a tutti i livelli, da quello regionale a quello nazionale, dall'ambito parlamentare a quello delle assemblee locali. Si parla di una delegittimazione dello stesso sindaco di Piombino, che si trova nella scomoda posizione di avere una cittadinanza contraria alla permanenza del rigassificatore ed un governo a lui affine che invece lo impone. Francesco Ferrari non è solo il sindaco di Piombino, ma è anche il coordinatore locale di Fratelli d'Italia. La questione posta ora dal PD è: o Ferrari ha preso in giro i suoi cittadini o è stato preso in giro dal suo partito, e in entrambi i casi dovrebbe dimettersi. Occasione per vedere riaccendersi lo scontro tra il governo e la regione toscana, che da tempo chiede che le infrastrutture piombinesi vengano utilizzate per la reindustrializzazione di quell'area. Al contrario, con il nuovo decreto il rigassificatore resta ora a Piombino senza una scadenza.
E veniamo alla questione della multi-utility che dovrebbe gestire, che andrà a gestire i servizi idrici dei rifiuti per quello che riguarda lato Toscana Centro. Come sapete, l'approvazione del documento di indirizzo per l'affidamento in house del servizio idrico all'interno di Plures segna il passaggio definitivo ad una gestione dell'acqua interamente pubblica, come richiesto dai cittadini con referendum 2011 e dalle nostre amministrazioni comunali in tutti questi anni di dibattito intorno alla nuova configurazione della multi-utility. Questo quanto affermano in una nota congiunta i sindaci di Ana, Barberino e Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco, Piandiscoga, Bassi Terme, Londa, Rufina, San Governo, Viano, Vaiano, Vicchio e Sesto Fiorentino, di cui era sindaco fino a poco fa Lorenzo Falchi, attuale consigliere regionale di AVS. Buonasera, grazie di essere con noi, Falchi.
Buonasera, grazie a voi.
Dunque, una notizia importante, no? Che segna probabilmente un passaggio epocale, visto che per l'appunto è dal famoso referendum che si attendeva questo esito relativamente all'acqua in mano pubblica.
Sì, decisamente un passaggio importante, molto bello. Io ricordo la discussione, insomma, 2-3 anni fa, quando eravamo pochissimi a sostenere che la multi-utility non doveva quotarsi in borsa e che l'acqua doveva essere gestita senza la presenza di investitori privati. L'acqua è bene comune per eccellenza, deve essere gestita esclusivamente nell'interesse pubblico. Finalmente ci siamo, è stato deciso definitivamente che la prossima gestione del servizio idrico dalla fine dell'anno, insomma dall'inizio dell'anno prossimo, sarà interamente pubblica. Non ci saranno più dividendi e profitti da dividere con i soci privati, tutto ve lo pagheremo nella bolletta, finirà per riparare i tubi, per far arrivare la depurazione dove non c'è, per fare un servizio che è essenziale per tutti e su cui non ci deve essere profitto sopra.
Dimitri Palagi, consigliere di Firenze, progetto comune che lei conosce naturalmente, ha espresso però le perplessità, ha detto comunque è un SPA, quindi quando si parla SPA si parla comunque di società per azioni e quindi di utili, eccetera eccetera. Come si risponde a queste critiche?
Ma si risponde che legittimamente ognuno può sempre chiedere il più uno e vedere le cose che non vanno. Finalmente c'è un'azienda tutta pubblica i cui soci sono solo i comuni che gestiscono l'acqua pubblica. Io sono stato sindaco e ho gestito alcuni servizi in comune, un'azienda interamente pubblica. Nell'azienda di ristorazione scolastica abbiamo reintrodotto l'articolo 18 per tutti i lavoratori e le lavoratrici, perché l'azienda era interamente pubblica. Guardiamo i risultati piuttosto che dividerci sulle formule o su quello che dovrebbe essere ancora in più. Un'azienda interamente pubblica risponde esclusivamente ai soci pubblici, non deve rendere di conto alla finanza, alla borsa, agli investitori privati. L'unico interesse pubblico è quello dei comuni. Se poi i consigli comunali e i sindaci saranno bravi a dare gli indirizzi giusti, a scegliere le persone giuste, vedremo i risultati positivi. Se non lo saranno, comunque la responsabilità sarà sempre delle istituzioni democratiche e quindi i cittadini potranno decidere liberamente. Non ci saranno borse, finanze o cose diverse da tenere di conto nella gestione di un servizio così importante come l'acqua. Io credo sia un passaggio epocale, ecco, non riconoscerlo mi sembra un errore.
Chiaro, l'ipotesi della quotazione in borsa è definitivamente tramontata?
Assolutamente sì, da questo punto in maniera ufficiale, lo era già da un punto di vista politico, adesso lo è anche da un punto di vista formale, perché affidare il servizio per i prossimi 20 o 30 anni dell'acqua a un'azienda interamente pubblica comporta con sé l'obbligo che tutti gli altri servizi che stanno nella stessa società, quindi i rifiuti e l'energia onestra, non possano prevedere l'ingresso del privato e tantomeno la quotazione in borsa. Quindi proprietà interamente pubblica di questi servizi, che non è una condizione di per sé necessaria o sufficiente per far sì che la gestione sia virtuosa, ma sicuramente se non c'è questo siamo certi che il profitto si annidrà in questi servizi e che nelle bollette e nelle tariffe ci sarà una quota di quello che paghiamo e deve servire ad arricchire qualcuno. Questo non sarà più.
Senta sindaco, cambiando argomento, devo approfittare ancora un minuto della sua cortesia perché è arrivata poco fa la notizia, lei lo saprà, no? Che la formazione ambientalista Ecolò ha deciso di non far parte della coalizione di centrosinistra per le comunali di Sesto Fiorentino e di non sostenere Damiano Sforzi come candidato sindaco. Lei stesso aveva espresso invece, come dire, apprezzamento per la scelta di Sforzi. Come valuta questa decisione di Ecolò?
Ma io spero sia una decisione ancora da poter rivedere, che ci possano riflettere sopra, che anche se il tempo è stretto possano riflettere su questo. Se dovesse confermarla credo sia un grave errore, ma abbiamo un candidato sindaco che è probabilmente il più a sinistra dei candidati di sindaci in Toscana, che è contro l'aeroporto, che è per l'acqua pubblica, che è stato in questi anni garante di una gestione urbanistica attenta alle questioni ambientali. Dividerci perché secondo loro erano le primarie il sistema migliore per scegliere il candidato sindaco, invece di guardare i contenuti, credo sia un errore. In un momento in cui insomma il centro-sinistra e le forze progressiste stanno facendo uno sforzo ovunque di unirsi, dividersi perché si voleva scegliere un'altra modalità di selezione della candidatura a fronte di una candidatura valida, competente, di sinistra, ambientalista, io credo sia un grave errore. Spero che ci si possa ripensare, che le prossime ore, i prossimi giorni portino consiglio e la voglia di confrontarsi e discutere sul programma della Sesto di domani.
Grazie Lorenzo Falchi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, stanno arrivando tanti messaggi, ce ne sono due in particolar modo, hanno dato nemmeno il numero WhatsApp 342 8104111, ce ne sono due in particolar modo che ci sono due che mi sembrano interessanti, perché un nostro ascoltatore scrive a proposito dell'inchiesta quella sul terrorismo islamico a Monteroni, no? Dice, beh, se si mettono ad ascoltare l'80% dei discorsi fra la gente in associazioni mi sembra normale che possano essere pronunciate parole come Gaza, ISIS, terrorismo, ci vogliono indagare tutti. Beh, è un quesito interessante questo. Mentre l'altro messaggio che è arrivato da parte di Lavinia dice, qui siamo sull'acqua pubblica, Palagi ha ragione, quello che rende un'azienda veramente pubblica è il tipo di natura giuridica, la proprietà è secondaria, un SPA anche di proprietà pubblica dovrà comportarsi secondo logiche privatistiche. Questo è un po' il tema, no? Insomma, quello che viene detto. Oh, siccome siete così pronti, anche ieri lo siete stati, vi avevo chiesto un parere sui 3 anni di segreteria Schlein per quello che riguarda il Partito Democratico, questa sera voglio proporvi un altro tema, cioè quello del fatto che, come sapete, il Comune di Firenze ha deciso di concedere le chiavi della città al sindaco di Kiev, Klitschko, che è l'ex pugile, insomma, capitale dell'Ucraina, no? Kiev. E insomma, una decisione che, stando anche ai nostri social, sta suscitando un dibattito, e quindi vi chiedo se siete favorevoli o meno, cioè come l'avete presa questa notizia, le chiavi della città Klitschko al sindaco di Kiev. 342 8104 111 per i vostri messaggi testuali, ma siccome so che il drive time spesso mi dimentico di questa cosa, anche vocali, basta siano brevi, noi li mandiamo in onda comunque e anche senza rete. Però ora ci occupiamo invece di un altro tema, che è quello della guerra, naturalmente, e di ciò che comporta in termini economici, perché c'è naturalmente l'aumento dei costi dell'energia, anche se sembra che con le ultime decisioni relative al petrolio russo le notizie sui mercati siano leggermente più rassicuranti, però c'è l'allarme da parte dei piccoli e grandi cantieri sui prezzi delle materie prime alle stelle, edilizia dal ferro al cemento, i costi per le imprese salgono. Buonasera, grazie di essere con noi, Pino Comarzo, presidente CNA Costruzioni.
Buonasera.
Come stanno le cose, presidente?
Stanno male perché cascano proprio in un momento certamente non positivo. Gli aumenti ci sono davanti agli occhi di tutti, molte opere tendono a aumentare, il ferro aumenta del 20% e l'incidenza su un'opera compiuta diventa importante, e tanti altri prezzi stanno aumentando. Se questo ci aggiungiamo poi che questo accade in un momento che c'è già una contrazione del comparto causa restrizione dei bonus, guardi, gli do alcuni dati che sono importanti.
Sì.
Sull'anno edile comincia il 1 ottobre, finisce il 30 settembre, quindi dal 1 ottobre 2025 ad oggi in Toscana c'è già stato un calo della manodopera, delle ore di lavoro prodotte, fatte, già del 3%. Se a questo, e quindi c'è una restrizione, una contrazione del mercato. Se a questo ci aggiungiamo che nel 2025 abbiamo avuto rinnovi contrattuali con aumenti importanti, giusti, perché sono giusti, perché i lavoratori vanno pagati, e soprattutto in momenti in cui l'inflazione gli ha mangiato il potere d'acquisto, abbiamo avuto aumenti di 180 euro netti in busta per il primo livello, cioè per l'operaio, il manovale, a salire, che sono soldi pesantissimi per le imprese, soprattutto per le imprese piccole diventano dei pesanti segni, perché il cliente, la famosa signora Maria, difficilmente riesce a coprire questi aumenti di costi, no? Quindi chiaro, è difficile scaricare su di loro. E a questo ci aggiungiamo anche quello che accade adesso con la guerra, e questo è solo l'inizio, purtroppo.
Ma mi levi una curiosità, perché capisco il prezzo dell'energia, non capisco perché il ferro e altre cose debbano dipendere dal quel quadrante geopolitico. Mi scusi la mia ignoranza.
Allora, c'è sicuramente una speculazione, e lo sa bene, in ogni a qualsiasi motivo, a qualsiasi cosa accada, qualcuno specula sempre, e questo c'è. Ovviamente le produzioni, tutte le produzioni, sono sempre legate al mondo del petrolio, questo è evidente. Quindi anche il ferro, la produzione del ferro è legata,
ma diciamo il ferro che arriva ora sul mercato sarà stato prodotto qualche tempo fa, immagino. Cioè,
certo, ma anche la benzina che c'è alla pompa.
Esatto, allora il problema, almeno nel momento, era quello che lei mi ha detto, il problema credo sia più un problema di speculazione al momento, o no?
Ecco. Siccome il momento c'è possibilità di fare cassa, allora se ne approfittano, come è accaduto con il super bonus, no?
No, ma era per intenderci, Comazzo, perché spesso no, si dice la guerra, come i dazi, no? E poi alla fine in realtà si scopre che le cose dipendono da altri. Naturalmente noi speriamo che la guerra finisca quanto prima e che questi aumenti in qualche modo rientrino. Intanto la ringrazio di essere stato con noi e di averci fatto il quadro della situazione. Buona serata e buon lavoro a lei. Sì,
volta,
certo, certo, assolutamente.
Io mi trovo in imbarazzo sinceramente a parlare di economia, perché poi di questo stiamo parlando, quando bisognerebbe imbarazzarci per ciò che accade nel mondo. Qui c'è una serie di bulli che stanno distruggendo tutto, perché oramai è un po' di anni che chi è che invade un paese, chi è che ne stermina un popolo, chi comincia a bombardare in qua e là in barba a qualsiasi norma, a qualsiasi buon senso, e le ripercussioni sono su quei popoli, ma poi alla fine arrivano a tutti quanti e tutto il mondo. E questo credo è imbarazzante veramente, parlare di economia quando muoiono un sacco di gente.
Grazie anche per queste parole. Il problema è che poi in realtà molte delle motivazioni che portano a questo che lei ha detto sono purtroppo esse stesse economiche o di potere economico. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 14 marzo alle 21 e domenica 15 alle 16:30 sarà La prossima volta, il nuovo spettacolo di Andrea Muzzi, prima assoluta, sui temi della frustrazione, del precariato artistico, delle gerarchie teatrali e della rabbia repressa che rischia di esplodere. Una riflessione comica e feroce sull'arte di vivere da comprimari in un mondo fatto per protagonisti. Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti. Un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Firenze. In Sibili in direzione mare, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 3 tra Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano e Scandicci. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
I'm free.
perché le chiavi a questo ucraino? Perché? Motivo? Boh.
Allora, questo è il messaggio di Katia al 342-8104-111 sul tema che vi ho proposto questa sera, cioè le chiavi della città decise dalla città di Firenze, per l'appunto per il sindaco Klitschko di Kiev, la capitale dell'Ucraina. È arrivato anche un altro messaggio: andrebbe bene le chiavi al sindaco di Kiev, ma prima alla relatrice albanese. Fateci sapere cosa ne pensate. 342-8104-111. Dicevamo prima del tema Ecolò per quello che riguarda Sesto Fiorentino, quindi la decisione da parte dell'associazione ambientalista di non far parte della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime amministrative. Avete sentito anche il commento dell'ex sindaco di Sesto Fiorentino, attuale consigliere regionale WS Lorenzo Falchi. Ma riguardo alle amministrative c'è anche da segnalare quanto accade a Viareggio, dove il centrosinistra si prepara a una domenica decisiva, primarie aperte infatti qui per scegliere il candidato sindaco, ma con uno scenario politico che si complica per l'ingresso di una candidatura civica destinata a pesare sugli equilibri della corsa, quella di Marielina Marcucci. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Le primarie e il fantasma di Marielina Marcucci. Su Viareggio si accendono i primi riflettori della ribalta sulle comunali del 23 e 24 maggio prossimi, che coinvolgeranno 20 comuni toscani. Gli elettori del centrosinistra sono chiamati domenica a scegliere il candidato sindaco, una sfida interna ma tutt'altro che ordinaria. In campo ci sono tre profili diversi per storia e sensibilità politica. Stefano Baccelli, già assessore regionale ed ex presidente della provincia di Lucca, punta sull'esperienza amministrativa. Federica Mainieri, ex vice sindaca della città, è sostenuta dalla segreteria regionale del Partito Democratico e rappresenta l'area più vicina ai vertici dem toscani. Antonella Serafini, storica dell'arte, è invece il nome proposto da Sinistra Italiana e guarda soprattutto ai temi culturali e sociali. Una competizione vera dunque che dovrebbe rafforzare la coalizione, ma lo scenario viareggino è reso molto più complesso da un'altra possibile candidatura esterna alle primarie e destinata a cambiare gli equilibri, è quella della manager Marielina Marcucci, figura nota nel mondo imprenditoriale e culturale cittadino, che si prepara a scendere in campo con un progetto civico autonomo. La sua candidatura non nasce dentro i partiti tradizionali, ma attorno a una rete di sostegni trasversali costruita nelle ultime settimane. Su di lei convergono amministratori locali, esponenti civici e una parte del mondo politico regionale. Tra i sostenitori più autorevoli c'è anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che vede in Marcucci un profilo capace di parlare a un elettorato ampio, oltre i confini classici della coalizione progressista. Un endorsement che ha suscitato malumori nel Partito Democratico, già impegnato nella partita delle primarie di domenica. Così, mentre i gazebo si preparano ad accogliere i votanti, Viareggio si ritrova davanti un doppio binario: da una parte la scelta partecipata del candidato ufficiale del centrosinistra, dall'altra l'ascesa di una proposta civica che potrebbe sparigliare la corsa verso il municipio. Il voto di domenica dirà chi guiderà la coalizione, ma la campagna elettorale in realtà è già entrata in una fase più ampia e imprevedibile. Per il centrodestra i favoriti alla candidatura sono invece il vice di Giorgio Del Ghingaro, Gabriele Tomei, e l'assessore Alessandro Meciani.
Basta bomba atomica. Nel 2025 in Toscana salire l'importo delle sentenze di condanna della Corte dei Conti, 3.600.000 di euro contro i 2.994.000 dell'anno precedente, ma ancora ben distante dagli oltre 11 milioni del 2023. Nel dettaglio l'importo è di 2.900.000 euro, a cui vanno aggiunti 621.000 euro delle sentenze in cui sono stati definiti i riti abbreviati. I dati sono stati resi noti dal procuratore regionale della Corte dei Conti della Toscana, Massimo Kirielson, illustrando oggi appunto l'andamento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. E è stata anche l'occasione per parlare delle carenze di personale. Infatti, secondo il presidente del Tribunale, la Corte dei Conti, Angelo Bax, le carenze della sede toscana relativamente al personale amministrativo sono pari al 50% rispetto alla dotazione organica complessiva. Ci sono timori anche per quello che riguarda la riforma con la legge 1 del 2006 che va a ridisegnare le funzioni della Corte e che tuttavia, dice sempre Bax, speriamo che in sede di esercizio della delega si riequilibri il rapporto tra chi svolge attività di controllo e chi verifica la commissione di illeciti erariali. Questa è una funzione che ci deriva dalla Costituzione, una legge va confrontata anche con la Costituzione, ha detto Bax. Confermato per il quarto anno consecutivo nidi gratis in Toscana. La regione ha infatti rinnovato la misura che garantisce l'accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Sentiamo il presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani e l'assessore all'educazione e all'istruzione Alessandra Nardini al microfono di Sandra Salvato.
I nidi gratis costituiscono un elemento distintivo della regione Toscana, l'unica regione a livello nazionale con una misura organica. Entro i 40.000 euro di reddito ISEE sono 15.300 le famiglie che ne hanno goduto e sono più del 50% i bambini che da 0 a 3 anni svolgono questo servizio gratuitamente, naturalmente senza che la famiglia debba pagare quei 5, 600, 700 euro il mese di retta. È una misura che va nel senso della parità e del sostegno alle donne, è una misura che va nel senso di una pedagogia che fin da 0 anni, fin dalla nascita, abbia a cuore quello che per noi è la Toscana e scuola, ovvero la formazione.
Con grandissimo orgoglio confermiamo per il quarto anno educativo consecutivo questa misura che per noi sta diventando davvero una misura strutturale e fondamentale per rendere sempre più accessibile il nido per tutte le bambine e per tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche appunto delle famiglie di provenienza. Questa è una delle iniziative che si inserisce nel percorso che da anni mettiamo in campo per aumentare sempre di più e innalzare la qualità dei nostri servizi educativi per la prima infanzia e anche per costruire un vero sistema integrato 0-6 a favore delle nostre bambine e dei nostri bambini.
Allora, stanno arrivando copiosi i vostri messaggi sulla decisione da parte del comune di Firenze di concedere le chiavi alla città di Firenze al sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko. Peraltro la cerimonia si svolgerà il 20 marzo alle 12 nella sala degli elementi di Palazzo Vecchio. Insomma, avevo chiesto se siete o meno d'accordo con questa decisione. Vari messaggi, scegliamo alcuni. Enrico dice: ma allora perché non anche al sindaco di Gaza, ad esempio? Chiedo per ignoranza e capire, non per polemica precisa. Enrico: comprendo in ragione la consegna delle chiavi della città al sindaco di Kiev, mi ha deluso il rifiuto di consegna alla Francesca Albanese, tanto più che altri sindaci italiani invece hanno avuto il coraggio di farlo, come il sindaco Dem della città di Bari. Questo ci scrive invece Gabriella. Continuate a farci sapere cosa ne pensate, 342 8104 111. C'è una emergenza lavorativa nel comprensore della moda di Scandicci, perché la Alexander McQueen, che appartiene al gruppo Kering, si occupa di pelletteria, ha messo in atto una procedura di licenziamento collettiva rispetto a 54 lavoratori e lavoratrici su un totale di 181 dipendenti. Esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto a una decisione che rischia di avere un impatto sociale e occupazionale estremamente rilevante. Questo quanto dicono le segreterie nazionali e territoriali di Filc e CGL, Fencacisl, Wiltec Will, sull'avvertenza legata appunto al gruppo di pelletteria che rientra nel marchio Kering, a siti produttivi oltre che a Scandicci anche a Novara e a Parabiago in provincia di Milano. A proposito di lavoro, domani ci sarà, nell'ambito di una iniziativa a carattere nazionale, un'assemblea presidio dei rider alle 15 in piazza Adua, in occasione appunto di una giornata di mobilitazione nazionale dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo promosso dalla CGL. L'inchiesta alla Procura della Repubblica di Milano con il provvedimento di controllo giudiziario, dicono i sindacati, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni dalla CGL nelle piazze e nei tribunali. Anche a Firenze centinaia di lavoratori continuano ad operare con paghe basse, sistemi a pagamento a cottimo e tutele insufficienti. Sempre a proposito di notizie relative a avvertenze sindacali, c'è stata una piccola questione che riguarda Didacta, perché la FLC-CGL aveva montato uno striscione nell'ambito della fiera che si sta svolgendo a Firenze, come sapete, a Fiera della Didattica, uno striscione contro i licenziamenti al British Council Italy. Ne è nata una polemica: nessuna intimazione alla CGL, ma un invito fatto con estrema gentilezza a rimuovere una scritta che non è possibile esporre per regolamento a Fiera Didacta. Questo quanto ha detto Anna Paola Concia, che è coordinatrice del comitato organizzatore dell'evento dedicato appunto alla formazione dei docenti, in replica ad un post della FLC-CGL su Facebook, in cui appunto si era parlato di un episodio disdicevole accaduto a Didacta. Favorire l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità, aiutare le imprese ad assolvere gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 6899 per il diritto al lavoro delle categorie protette. E questo è il duplice scopo con cui nasce Futuro Inclusivo, il nuovo piano elaborato dalla Regione insieme con ANCI Toscana, che coinvolgerà il mondo della cooperazione sociale. Sandra Salvato ha sentito l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione, Alberto Lenzi.
una doppia valenza, quella di introdurre e dare uno stipendio a chi ha una disabilità e quindi avere la dignità, e poi anche dal punto di vista proprio sociale, perché comunque sia non si deve lasciare indietro nessuno, quindi devono essere gestiti e curati nella stessa maniera come tutte le persone, quindi deve essere data anche la dignità, pensando anche paradossalmente anche a livello sociale, anche al dopo di noi, quindi dare proprio uno stipendio, fonte anche di arricchimento anche personale, per poi essere anche assunti nel mondo del lavoro anche dall'azienda stessa che ha esternalizzato il servizio alle cooperative o di secondo tipo, appunto. È una collaborazione tra i comuni, la regione toscana e le aziende anche stesse, perché noi chiediamo alle aziende quali sono quelle che logicamente hanno bisogno di adempiere ai loro obblighi, perché c'è una percentuale, invece di pagare queste multe e sanzioni perché non adempiono all'assunzione, invece ci segnalano la disponibilità. I comuni segnalano a loro volta cosa occorre, può essere verde pubblico, può essere qualsiasi tipologia di lavoro pubblico socialmente utile, e queste cooperative a loro volta assumono questi ragazzi con le aziende che adempiono logicamente al pagamento degli stipendi, e entrano nel mondo del lavoro e hanno uno stipendio, hanno una dignità, e questo è quello che ci interessa.
Ancora i vostri messaggi al 342-8104-111 sul tema delle chiavi della città per il sindaco di Kiev, Klitschko. La cittadinanza onoraria dovrebbe essere data per meriti o valori particolari. Quali sono quelli del sindaco di Kiev? Questo si chiede in maniera critica, evidentemente. Sabrina, continuate a farmi sapere il vostro parere. Intanto vi dico che c'è un evento per raccogliere fondi per supportare il viaggio di Rafi Queer, un boat verso Gaza. Mancano infatti 50 giorni per raggiungere i 35.000 euro necessari a far salpare la prima imbarcazione queer e transfemminista per la solidarietà al popolo palestinese. Per questo oggi fino alle 22, quindi c'è ancora tempo, al Circolo Arci di Porta Prato, in via delle Porte Nuove 33 a Firenze, Arci Gay Firenze al Tresponde promuove un pomeriggio di attività, musica e condivisione e raccolta fondi. Sentiamo Daniele Bonaiuti, che è presidente di Arci Gay Firenze al Tresponde.
Rafi Queer Project è un'iniziativa appunto che vuole costruire una nuova barca queer transfemminista che prenda, che salpi verso Gaza, e stiamo raccogliendo fondi in modo da poterla appunto attrezzare e fornirla di un equipaggio e poi mandarla appunto attraverso il Mediterraneo, con il progetto Southern Medlands, che appunto è un'organizzazione che sta appunto per mandare una nuova flottiglia per abbattere il blocco navale di Gaza e portare sostegno alla popolazione. Arci Gay Nazionale, l'associazione di cui facciamo parte come Arci Gay Firenze, fino all'inizio si è schierata contro il genocidio palestinese, e anche noi come associazione appunto su Firenze abbiamo espresso questa solidarietà, insomma, su questi temi, e quindi ci sembrava importante e necessario partecipare con questa iniziativa di raccolta fondi anche appunto a livello locale per contribuire a questo progetto bellissimo di portare appunto una barca queer e transfemminista in un luogo come il Mediterraneo, che è come dire simbolo purtroppo di violenza, di mancanza di diritti, abbattimento dei diritti e di morte, e portare un simbolo di appunto di liberazione dei diritti e liberazione per i diritti delle persone.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
All'albanese no, e al sindaco di Kiev sì, ma io non capisco da che parte sta la giunta, cioè purtroppo lo capisco.
Ecco, questo è il messaggio di Isa, 342-8104-111. Stiamo sempre parlando delle chiavi della città al sindaco di Kiev, Klitschko. Una scuola all'avanguardia non si limita a introdurre nuove tecnologie, ripensa il proprio modello a partire dagli studenti e alle studentesse che incontrano maggiori ostacoli nel loro percorso scolastico, e questa consapevolezza caratterizza la partecipazione di AID, Associazione Italiana di Dislessia, Fiera Didacta 2026, la più importante fiera dedicata alla formazione e l'innovazione nel mondo della scuola, con oltre 400 appuntamenti complessivi tra workshop e seminari in programma fino ad oggi a Firenze. Silvia Lanzafame, presidente nazionale di AID.
Noi come Associazione Italiana di Dislessia abbiamo sempre cercato di far comprendere, no, come anche l'inclusione potesse essere una semplificazione del lavoro in classe. Anche l'utilizzo della tecnologia, l'utilizzo di strumenti possono supportare tutti e tutti, a prescindere se ha una caratteristica di una neurodiversità o meno, no? I nostri ragazzi hanno un disturbo specifico dell'apprendimento, quindi rientrano nella dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, e sicuramente il supporto di strumenti tecnologici, ma anche di strumenti compensativi che possono essere di svariata organizzazione, perché deve essere poi molto sempre individualizzato sulla persona. Però questo aiuta davvero tanto a poter partire a livello di tutti quanti insieme. L'associazione è nata quasi 30 anni fa. Sicuramente tanto si è potuto fare, e anche grazie all'associazione si è potuta avere la legge 170, e siamo a quasi 16 anni dalla legge 170. Però ci rendiamo conto che ancora è qualcosa che non è ben consolidato, non è ben accolto. Il vedere che c'è un bambino o una bambina di fronte a noi che possa avere una qualsiasi tipo di difficoltà, tante volte non si è portati ad accoglierlo, a vedere quale può essere il potenziale.
Oh, questo messaggio sicuramente farà discutere. Pasquale ci scrive a proposito delle chiavi della città al sindaco di Kiev, dice: beh, allora anche al sindaco di Teheran le chiavi della città. Questo è il messaggio di Pasquale. 342-8104-111, fateci sapere cosa ne pensate. Torna invece domenica Scandicci la rassegna Il libro e la vita, alle ore 11 all'auditorium Rogers di Piazza della Resistenza, ingresso libero. Valdo Spini parla di socialismo liberale di Carlo Rosselli, sentiamo.
Oggi presentare ai giovani questo libro di Carlo Rosselli, Socialismo liberale, penso che sia estremamente attuale, utile. In primo luogo perché ha un grande fascino questa lotta antifascista condotta in modo incessante fino all'estremo sacrificio, una lotta per la democrazia. E oggi vediamo che non osservare le regole della democrazia non è che porti fortuna, anzi ci ha portato in una situazione di conflitto veramente preoccupante. In secondo luogo, attualizzare il socialismo liberale significa di volere una società che naturalmente premia il merito, cioè dire l'iniziativa personale, la qualificazione personale, ma al tempo stesso è dotata di quei meccanismi di controbilanciamento che impediscono le disuguaglianze di diventare insostenibili. In altre parole, quella che potremmo chiamare una società giusta. E dietro questo c'è naturalmente anche un'etica, è l'etica di una responsabilità collettiva. Oggi viviamo situazioni in cui qualche volta prevale il rancore, se non la violenza, e abbiamo da ricondurre invece una società ad una convivenza che sia orientata ai grandi diritti civili e umani. Direi che questa capacità di Rosselli di coniugare la libertà, il liberalismo e il socialismo, cioè le riforme sociali che possono rendere le libertà veramente goduti da tutti, beh, forse potrebbe essere la carta vincente. In questo senso la ripropongo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è la storia di una centrale elettrica all'interno di un centro abitato, tra abitazioni civili, una chiesa, una villa storica, è una delle zone più belle di Firenze. Secondo i cittadini, il comitato di cittadini, uno scempio, un'area classificata verde di permeabilità ecologica, deputata ad essere una risorsa del territorio, uno sfregio di un paesaggio, dicono, inserito nella zona di tutela delle ville dei giardini Medicei. Parliamo naturalmente della centrale elettrica del Sodo. Oggi pomeriggio si è tenuta sul sagrato della chiesa di San Pio X al Sodo un incontro con cittadini e amministratori. Com'è andata? Lo chiediamo a Maurizio Bruschi, grazie di essere con noi, buonasera.
Salve, buonasera.
Com'è andata?
Bene, abbiamo fatto questo che abbiamo definito Open Day, al quale avevamo invitato con inviti presentati direttamente agli interessati lunedì scorso in consiglio comunale, sia ai membri della giunta che ai consiglieri comunali, proprio per fare in modo che si rendessero conto di persona di quello che abbiamo definito scempio del territorio. Dal sagrato della chiesa si vede perfettamente l'area di cantiere. E diciamo che i presenti si sono ridotti a due consiglieri comunali che abbiamo ringraziato, Sabatini e Dimitri Palagi. Purtroppo non si è visto nessuno della giunta, dei consiglieri di maggioranza. Per la verità è arrivato un po' in ritardo sul finire dell'iniziativa il capogruppo Luca Milani, siamo grati della sua presenza, e quindi abbiamo illustrato un po' la situazione.
Ma la vostra sensazione qual è? Che perché finora sembra, no, almeno a quello che sembra, non ci sia una volontà di ripensare il progetto.
No, non c'è questa volontà, in realtà non c'è mai stata, anche quando inizialmente sembrava ci fosse la disponibilità dell'amministrazione a un confronto. Ci sono stati primi momenti di confronto, ma insomma non hanno sortito nessun effetto. C'era stato promesso un tavolo di confronto con i soggetti interessati, quindi con il comitato.
Insomma, nulla è stato fatto. Ma in conclusione, voi allora cosa farete ora? Come andrete avanti con la vostra protesta?
Allora, noi intanto non vogliamo che tutto questo passi sotto silenzio, quindi continueremo a proporre iniziative di questo tipo, a sollecitare gli amministratori che perlomeno si prendano le loro responsabilità. Siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, perché dopo il ricorso al TAR abbiamo fatto appello al Consiglio di Stato. Questa sentenza penso arrivi anche in settimana prossima, probabilmente.
E quindi torneremo a parlarne. Grazie Maurizio Bruschi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buona serata e grazie a voi.
Allora, siamo in conclusione davvero, però sono arrivati tanti messaggi, no, sulla questione Klitschko, chiave della città, sindaco di Kiev e così via. La maggior parte diciamo critici, no? Quasi tutti critici. Vediamo Tani, detto il cognome come a scuola. No, Stefano scrive: viviamo in un mondo ipocrita dove le regole del giusto e lo sbagliato è detto gli arroganti americani, gli esecutori sono i loro satelliti. Insomma, mi sembra che anche Stefano è più o meno contrario a questa cosa. Però il messaggio più bello, e leggiamo il messaggio più bello e lo facciamo sentire, viene da Nico, che ci dice così.
Ciao Domenico, io le chiavi della città le darei agli ascoltatori di Controradio, bravi, mi garba, sposo tutti questi commenti che sono arrivati finora, doppi pesi, doppi standard come sempre confermano, e insomma, boh.
E allora, grazie Nico, naturalmente, ci vorrebbero 50.000 chiavi, non sono poche, ecco, diciamo così. Però è una bella idea, che io sposo, le chiavi della città agli ascoltatori di Controradio. Magari un mazzo unico, così, simbolico, no? Che ci teniamo noi di Controradio, apriamo e chiudiamo la città quando vogliamo. No, a parte gli scherzi, grazie di aver partecipato anche questa sera copiosi ai sondaggi che vi propongo, anche perché è importante, secondo me, sentire poi gli umori del nostro ascolto su temi così di largo interesse, no? Poi c'era stato molto dibattito sul nostro social sulla notizia, quindi l'ho riproposto anche in radio. Vediamo quello che accadrà domani. Invece, per quello che concerne il tempo, nubi in aumento con possibili precipitazioni in particolare nella zona di nord-ovest, con neve in Appennino oltre 1500 metri, venti deboli moderati con rinforzi di scirocco su coste arcipelago, mari motondosi in aumento fino a mari molto mossi in serata, temperature per che stazionarie, le minime e le massime in lieve calo. È davvero tutto? La linea tra pochissimo va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.